Il nostro ciclo quest'anno ha 7 incontri. E se vogliamo racchiudere in una, io vi ho dato non solo questo foglio, ma se vogliamo racchiudere in una parola fondamentale, noi vogliamo essere una soggettività pensante e attiva che grida no all'impotenza, no al fatto che non si possa cambiare questo mondo. Oggi noi sappiamo che c'è una grande sfiducia, le guerre, il clima, l'ambiente, il problema dell'immigrazione, sono delle sfide che l'umanità non riesce ad affrontare. Per questo abbiamo messo al centro di questo ciclo una rivisitazione del diritto internazionale attraverso il testo e la proposta del professore Luigi Ferraioli sulla Costituzione della Terra. È un incontro poi sulla Costituzione italiana e il problema degli equilibri di potere. Questo è il nucleo centrale. Attorno a questo nucleo centrale abbiamo creato dei momenti di storie di ieri e storie di oggi. Storie di ieri, battaglie di ieri, memoria e con un significato di attualizzazione e della storia, diciamo, del provatore, un grande provatore che sapete, Bordelli, e la storia del professore Smuraglia, del già senatore Smuraglia, che tanto ha contribuito a rendere più civile la nostra città e il nostro paese. E poi 2 incontri affidati alla fine a 2 ricercatori per indicare questa generazione di studiosi, di universitari che ricercano, si impegnano, vogliono cambiare il mondo e ci danno un contributo. Alla fine chiuderà il nostro presidente Nando Dallachiesa su un discorso fatto alla biblioteca Esormani sul problema dell'educazione alla legalità, che è il fondamento del nostro discorso. E vorrei, presentando i nostri ospiti, vorrei dire che ho riletto proprio recentemente il discorso che Saverio Bordelli fece proprio nel 2002 a Montebello, in occasione della cittadinanza onoraria al giudice Eca Brunetto. Io non ho il tempo di raccontarla tutta, penso che se ne parlerà, ma lui si definisce fratello minore del giudice Caporetto, e racconta la storia in maniera precisa, dando indicazione. Ma il nucleo fondamentale di quell'intervento è poi la volontà di fare un discorso che vada ai cittadini, alla comunità, una comunità che deve rinnovarsi in una cultura della legalità, che non è norme, ma è comportamento, principio, coscienza, lavoro costante nel quotidiano. E questa rivendicazione della legalità come valore del quotidiano, oggi, ieri e costantemente, che ci colpisce particolarmente, ci ha colpito allora e ci ha colpito oggi. La parola resistenza non era soltanto una resistenza giudiziaria o opposizione alle leggi che volevano ostacolare il lavoro dei giudici, era una rivoluzione culturale. Resistere, dice, alla cultura dell'illegalità, resistere alla turbizia della filibusta, resistere alla deriva delle coscienze. Ecco, questo discorso che poi finisce con dire se non si trattava, dice il giudice, di cambiare una classe politica, ma di fondare una nuova cultura della legalità nella coscienza e nel quotidiano. Ecco, noi oggi vogliamo parlare di questo. Vogliamo parlare di questo e vogliamo parlare di come noi possiamo usare quel messaggio per agire, per cambiare, per costituire questa soggettività attiva e pensante. Abbiamo qui Federica Borrelli, che è la figlia del procuratore, con cui abbiamo fatto anche dei momenti importanti, diciamo, di presa di posizione, e abbiamo Luigi Armando Spataro, che io ringrazio perché ha accompagnato la scuola Caponnetto in tanti momenti, dandoci un contributo nelle scuole, nel territorio, con la sua competenza, e oggi è ancora qui a darci delle indicazioni preziose con la sua esperienza. Grazie.
Nonostante le parole.
Vado. Uguale come
proviamo.
Si sente? Sì. Allora, ovviamente ringrazio tutti i presenti e tutti gli organizzatori di questa riunione e delle prossime lezioni che si terranno, che proprio sono iniziative importantissime che purtroppo sono ancora legate al mondo e agli orari del lavoro, ma piacerebbe poterle seguire tutte e dare per imparare ancora. Pare strano, non ci siamo messi d'accordo, ma in fondo per un ricordo di papà che vada oltre quello che è stata la figura del genitore e dell'educatore in senso più ampio, sono proprio finita a ragionare esattamente sulle parole, sui concetti appena espressi dal professor Terri. Allora, la storia di papà biografica la faccio breve, ma ha una sua importanza. Papà nasce a Napoli il 12 aprile del 1930 da una famiglia napoletana, quindi rigorosamente meridionali. Suo padre, mio nonno, Manlio, faceva il magistrato. Eppure il nonno, Francesco Saverio, da cui lui prende il nome, fu magistrato. Per la verità anche quello prima, Michele, ma era un magistrato ancora a metà tra il Borbonico e l'Unione d'Italia, quindi con delle funzioni un po' diverse, non proprio assimilabili a quella che è la figura del magistrato oggi. E sua madre era Amalia Iappelli, era una donna straordinaria, per quell'epoca colta e molto raffinata, che ha inciso molto sull'educazione di tutti quanti i figli. Erano quattro fratelli, due peraltro, due maggiori non nati da questa mamma di papà, ma orfani di una precedente moglie, e crescono tutti insieme in una famiglia dove la famiglia ha proprio, è la famiglia di scuola, se vogliamo, è la famiglia presente come erano le famiglie un tempo. E questo perché proprio la famiglia è la, direi, la culla formativa e il modo in cui, secondo me, papà intenderà l'esistenza umana e il suo modo di intendere anche l'applicazione della legge, il suo modo di essere diverso eppure in linea con l'humus culturale dei suoi avi. E direi che penso che tutte le sue scelte di vita abbiano avuto origine, hanno respirato quest'aria familiare e che gli siano serviti proprio per la formazione di quello che sarà il suo pensiero filosofico, perché in fondo forse papà, oltre ad essere un musicista che ha rinunciato alla carriera della musica, era anche un filosofo mancato. Perlomeno mancato, nel senso che non si è dedicato a quell'attività come la principale. Fu immediatamente, credo, chiaro a tutti che era uno studente abbastanza modello, non secchione, tutt'altro, si è preso sospensioni per scherzi al liceo, vabbè, però evidentemente dotato di una certa intelligenza, per cui l'applicazione allo studio gli veniva facile. E fin da piccolino è stato però anche strappato dalla sua Napoli, perché il nonno, come tutti i dipendenti statali, era soggetto ai trasferimenti che questo tipo di professione comporta. E quindi il nonno Mario passò dal tribunale di Napoli alla Puglia fino ad arrivare a Firenze, dove Manlio rimane per gli anni prima della guerra e dove fu consigliere di corte d'appello e infine presidente di sezione della stessa corte dal 47 al 51. Io, per una curiosità vostra, ma perché è stata una sorpresa per me, volevo leggere quattro righe che Luigi Bianchi de Spinosa, che fu magistrato eppure diciamo di un certo calibro importante e che sostituì tra l'altro il nonno Manlio alla procura generale della Corte d'Appello di Venezia, scrisse quando mio nonno morì. E perché è interessante, e dice dunque: aveva del magistrato, dice Manlio Borrelli, aveva del magistrato un concetto quasi sacrale, legato com'era a formule forse superate, ma che in lui, gentiluomo di vecchio stampo, assumevano un valore e un significato particolare ed ispiravano il più profondo rispetto. E ancora, aggiunge De Spinoza, ma questo aggiungo io, se non lo sapessi potrei pensare si stesse parlando di Saverio, dice: dotato di vasta cultura umanistica, fu magistrato esemplare. Quale capo ufficio, egli era certamente, pure nella squisita cortesia del tratto, rigido nell'esigere da tutti il massimo zelo e la massima diligenza, con l'autorità che gli derivava dal fatto che egli pagava per primo di persona con lo stesso zelo e la stessa diligenza. Ed aveva sensibilità che è dote precipua di un capo ufficio, di utilizzare tutti secondo le specifiche attitudini e nel modo migliore, ponendo l'uomo giusto al posto giusto. A queste doti aggiungeva uno scrupolo esemplare, specialmente nelle discussioni approfondite che egli dirigeva nelle camere di consiglio. E parto, appunto, mi ha colpito, come dicevo prima, questa descrizione, perché se io non avessi saputo che era dedicata al nonno, avrei pensato che corrispondesse esattamente alla descrizione di papà. E maggior sorpresa la provai quando, all'indomani della morte di papà, i procuratori, i suoi sostituti procuratori, hanno pubblicato una lettera sul Corriere che ha esattamente questi toni e questi contenuti. Parla del capo, poi se c'è tempo la possiamo anche rileggere, io ce l'ho, non l'ho imparata a memoria. Anche a metà piango, per cui la lascio perdere. Allora, e quindi per questo io penso che non sia difficilmente scindibile la formazione, la vita di papà da questa aria che ha respirato fin da piccolo. Ritornando a quella che è la sua storia personale, a Firenze lui frequenta prima il liceo classico, poi l'università, iscrivendosi a legge, in contemporanea il conservatorio Luigi Cherubini. E in contemporanea si laurea e si diploma in pianoforte. Tra l'altro comincia tardi a studiare il pianoforte per la media dei ragazzini, in genere cominciano 4, 6, 5, 6 anni. Lui, pur avendo iniziato a 14, riesce a essere un fenomeno anche in quello. Io ho ritrovato, spulciando delle carte, lettere che i suoi maestri del conservatorio scrivono, in cui si dolgono del fatto che la scelta è ricaduta sull'entrata in magistratura, proprio con parole, e credo che questo sia stato una cosa, uno dei tanti travagli di papà, perché la musica per lui è stata un amore pari a quello per la legge. Io mi ricordo quando sul Corriere leggevo alle inaugurazioni della Scala che lo chiamavano melomane. Melomane era una cosa che faceva impazzire, perché lui non era un melomane, lui era un musicista a tutti gli effetti, addirittura un musicologo, potrei anche dire, perché poi ti spiegava benissimo la musica. E questo è uno dei tanti insegnamenti che ho avuto da lui. Ho imparato ad apprezzare la musica in tutte le sue forme, perlomeno. E dunque, insomma, questo grande tormento se fare il magistrato o fare il musicista, poi vincerà la magistratura, proprio credo per quel peso, così, il peso non che lo gravasse, ma per quell'aria respirata in casa. Tra l'altro gli studi classici avevano, diciamo, amplificato il clima respirato, il clima culturale respirato in famiglia. E quindi l'attenzione all'uomo, e qua vengo un po' anche all'introduzione che il professor Terry ha fatto perfettamente, l'attenzione all'uomo e alle sue potenzialità, ai sentimenti proprio, all'ingegno umano che si può trasformare in arte, in pensiero filosofico, in musica, in scrittura, lo affascinavano, lo incuriosivano. Lui era profondamente curioso e attratto dai propri simili. E quindi la filosofia rimane l'altra sua, supportata dallo studio dei classici, è la disciplina che sicuramente credo mio padre abbia sentito come guida maggiore nella suo cammino di formazione, nella sua formazione del pensiero critico, nell'idea dell'uomo, della sua esistenza, della natura, delle leggi, del rapporto dell'uomo con le leggi e con la collettività. Tanto evidentemente era impregnato di questo che all'università sceglierà come relatore il grandissimo padre costituente Piero Calamandrei, con il quale decide di dedicarsi a una tesi di laurea il cui titolo è forse emblematico e già illuminante dell'idea che un ragazzino a 22 anni, perché tra l'altro lui si è laureato a 22 anni perché nel frattempo si è fatto due o tre classi insieme, così nel liceo classico, perché perdere tempo per 5 anni venendogli abbastanza facile imparare. Quindi un ragazzino di 22 anni sceglie un titolo, secondo me, di un impegnativo incredibile, che è Sentimento e Sentenza. E mi leggo veramente senza essersi messi d'accordo sull'ultimo titolo della conferenza di questo ciclo di Nando Dalla Chiesa, che parla del sentimento della legalità. Ora tralascio, anche perché non l'ho letta tutta, anche qua vorrei avere tempo, ma tralascio ovviamente non mi metto qui a riportare la sua tesi di laurea, ma dico due cose semplici. Allora, Calamandrei partiva da un'ipotesi di una percezione istintiva del giusto e dell'ingiusto, della ragione e del torto, con cui si può, con cui viene percepita una controversia. Percezione che nasce, nasce ancora prima di averla sottoposta ad un'analisi con gli strumenti del caso. E qui viene la contrapposizione col sentimento. Il sentimento, in realtà, per papà, dice, e l'ho ribadito poi in una intervista più recente negli anni della vecchiaia, è importante nel lavoro del giudice, perché il sentire del giudice in quanto tale e in quanto uomo, con la sua formazione morale e il suo bagaglio culturale, la sua esperienza di vita, passa attraverso un insieme di filtri cognitivi e morali più o meno congruenti con il clima storico-ideologico nel quale vive. Quindi il lavoro del giudice può diventare tormentoso, perché bisogna imparare a leggere prima di tutto dentro se stessi, prima che nella legge. Mi fermo sul discorso tesi, perché non mi addentro io certo in problematiche giuridiche che non sono il mio campo, io sono soltanto un umanista, ma leggere queste cose mi ha risvegliato, mi ha consapevolizzato di qual è l'eredità che papà probabilmente ha lasciato, non probabilmente, che ha lasciato probabilmente inconsciamente, che è un'eredità che, al di là dei comportamenti, dico, di educazione formale, come può essere un galateo o un signor della casa, però mi sono trovata molto, molto spesso a ragionare intorno a questo rigore che evidentemente papà sentiva necessario avere dentro se stessi. Un rigore dovuto verso se stessi. E il rigore di questa lettura del proprio agire credo che sia un rigore etico, che parte da noi stessi, detta le leggi dell'agire individuale, direi a prescindere dal cielo stellato sopra di noi di Immanuel Kant. E quel rigore, quello è il rigore, quel rigore diventa resistenza. Quindi il famoso resistere, interpretato come manifesto di un pericoloso comunista o eversivo, in realtà era un'esortazione alla resistenza, come ha anticipato assolutamente il professore, contro tutto, contro tutti gli ambienti, ma soprattutto contro un appiattimento verso un conformismo senza, non so come dire, senza scopi, una pigrizia, un'indolenza che delle volte può far suggerire nell'azione umana la scelta di strade facili per raggiungere l'obiettivo. E ahimè, spessissimo la strada facile non è sempre la più corretta. E allora io credo che quell'indagare, quella severità, quel non indulgere nell'autoassoluzione sia diventato il significato della legalità nel senso più ampio del termine. E credo che per me, mio fratello, ma persino i miei figli, che comunque hanno vissuto un nonno ancora in età adolescenziale, diciamo cominciano a essere adulti adesso, mancato comunque da 5 anni, quindi direi assolutamente nella identità dello scienziale, questo rigore è stato vissuto abbastanza naturalmente, cioè imparare da lui ad interrogarsi se in ogni banale quotidianità o nelle difficoltà avevamo vivo il senso della coscienza. Della coscienza che deve resistere alla propria desensibilizzazione, alla coscienza non in senso religioso, anzi mio padre era nettamente un laico, ma una coscienza civica che esiste ed è intesa come consapevolezza di un'interdipendenza che esiste tra tutti noi, che lega un individuo all'altro. E io credo che sicuramente al di là dei i ricordi, ripeto, più così di tutte le famiglie, non so, comuni a tutte le famiglie, credo di aver proprio bevuto con il latte anch'io questo senso di rigore. Non è che mi sia venuto facile, perché voglio dire, da piccoli, spessissimo io e mio fratello ci guardavamo e prendevamo questo che vuole, come si dice a Napoli, questo che va trovando, quando ci in qualche modo abituava a questo tipo di ragionamento. Però rimane, secondo me sono semi che rimangono e che probabilmente lui credo che sia riuscito a trasmetterlo con la sua azione. Anche di magistrato, oltre che di padre. E, insomma, resistere alla tentazione di non prendere decisioni, di delegare altri di prendere decisioni per noi, resistere alla tentazione della faccenderia, della pigrizia, del dire che sarà mai, lo fanno tutti, lo posso fare anch'io. Questo, io credo che questo sia stato uno dei suoi tratti più mancati della comunicazione dell'eredità che ha lasciato a noi. E così, e la consapevolezza anche che ognuno di noi ha un dovere verso il mondo esterno e occupiamo un posto, qualsiasi sia il nostro livello, che può portare un apporto nella società e nel tempo in cui si vive e che ci ha abituati a considerare che ogni nostro gesto può incidere sia che sia sulla realtà, sia che sia un gesto cattivo che un gesto buono, ma soprattutto deve essere un gesto costruttivo. E quindi così, e noi, io penso di poter dire che questa sicuramente è il suo tratto più distintivo e che non si è mai separato evidentemente dall'essere giudice, dall'essere padre, dall'essere amico, collega, e forse questo è quello che ha irritato molto chi voleva criticarlo, chi voleva attaccarlo, perché in realtà questo è stato letta più, è stata raccontata la sua figura quando doveva essere raccontata con note di biasimo, comunque di non apprezzamento, ne hanno parlato come un uomo freddo. Ancora recentemente è uscito un bell'articoletto in cui parla della ferocia, cinico, macchinatore, stratega, poco empatico, chiuso nella torre Burnea del suo ruolo. E sinceramente questo è quello che mi ferisce, ma nello stesso tempo mi fa anche sorridere, perché proprio non hanno capito niente. Mi rendo conto che non hanno capito assolutamente niente, perché da lui, ripeto, laico, ho imparato il rispetto per il prossimo, come quasi lo insegna il Vangelo: non fare a te, agli altri, quello che non vorresti fosse fatto a te. E da lui ho imparato il rispetto delle persone di qualsiasi censo, rango, colore siano. Da lui, che nel suo studio, tanto era sprezzante, che nel suo studio aveva incollato una fascettina di un verso preso da Leontontimo Rumenos di Terenzio, quindi da una commedia di Terenzio, che recitava: Humanus sum, nili ami alienum puto, che significa: sono umano, non con niente di ciò che è umano lo considero alieno a me. E in questo ciò che c'è di umano c'è anche la parte del male, la parte sbagliata. Si è sempre, ci ha sempre insegnato a calarsi nell'immedesimazione dell'altro, prima che nel giudizio, prima che nel giudizio. Quindi è per quello che delle volte quando leggo, non è una rabbia di delusione della figlia che adorava il padre, ma è proprio così. Mi domando se è stato così incomprensibile. Per me mi sembrava palese questo insegnamento, questo messaggio. Detto questo, mi lascio sicuramente alle parole più interessanti e più profonde dal punto di vista della legalità al dottor Spataro, che tanti anni ha condiviso, che è stato un amico caro proprio di papà, carissimo. Avevo una foto vostra insieme sullo studio, ho avuto per anni una foto dove eravate tutti al tavolo. E così, questo è un po' il mio ricordo personale e appunto, come ci dicevamo col professore, di raccontare che cosa mi sento che mi abbia lasciato. Io sento che mi abbia lasciato questo. Purtroppo non sono una buona allieva, sicuramente lui farebbe molto meglio di me, anche se io tutte le volte mi tento di pormi le stesse domande e avere gli stessi obiettivi, ma sono assolutamente cosciente che non ne ho la forza e la resistenza. Forse anche il contesto storico ci ha indebolito in tutto questo in cui abbiamo vissuto, ci ha indebolito, però ci provo e resisto.
Devo dire che approfittando dentro queste parole, questo richiama l'umanesimo, tutte le legalità che l'umanesimo richiama l'uomo contro la brutalità, questo leggere dentro se stesso, questo rigore etico dell'agire, rispetto alle parole dette dalla dottoressa Federica, e questo appassionato credere. Quanto abbiamo bisogno
e sperare perché, ripeto,
oggi di questa passione,
sì,
di questa
proprio
passione, di questo atteggiamento. Io ricordo che negli anni 90, come coordinamento degli insegnanti, voi sapete che c'è stato un coordinamento degli insegnanti che fin dall'anno 83, prima in una versione, poi un'altra, ha organizzato attività nelle scuole fino ad oggi, no? E questo coordinamento degli insegnanti voleva invitare Giudice Borrelli. Allora gli abbiamo telefonato, l'ho telefonato io e gli ho detto: Giudice, noi vorremmo la sua presenza, vorremmo far capire agli studenti cosa sta avvenendo. E lui disse: ma io non vado in giro, io faccio il giudice, il mio lavoro è un altro, perché volete la mia presenza? Io mi senti scomparire, perché non sapevo che, ma sai, noi vogliamo, gli studenti vogliamo che siano attenti a quello che succede. E lui insisteva: ma perché volete la mia presenza? La mia funzione è un'altra. E pensavo che mi stesse rimproverando, poi ho capito che lui era veramente curioso di capire come mai degli insegnanti lo invitavano, e lui mi diceva: non è questo il mio ruolo in quel momento, era molto di mani pulite così. Ci ho pensato a lungo perché ho visto in quello una distanza che lui, come giudice, metteva, ma anche la curiosità di capire come mai delle persone pensavano di fare una grande conferenza di ben 18 scuole, rappresentate 18 scuole, con lui. Ecco, e questo pensiero mi è stato richiamato da questa umanità, da questo rapporto di curiosità nel capire. Do la parola subito a Permanente.
Allora, buonasera, ovviamente ringrazio per aver organizzato questo evento, i presenti, ma ringrazio anche e soprattutto Federico per le belle parole che ci penetrano veramente, ti fanno pensare, ricordare. E ovviamente io cercherò di ricostruire il percorso professionale di Saverio. Il procuratore, quando sono arrivato a Milano nel 76, dopo il tirocinio, direttamente dalla Procura della Repubblica di Milano, il procuratore della Repubblica era Mauro Presti, io lo definisco sempre un conservatore illuminato. Dopo Presti si sono succeduti altri grandi magistrati, Francesco Saverio Borrelli, Gerardo D'Ambrosio, Mario Guinale, Luigi Liberati ed altri che poi non ho conosciuto, perché gli ultimi anni di lavoro li ho fatti a Torino, non li ho conosciuti, cioè come procuratore. Borrelli, attenzione a quello che sto dicendo brevemente sulla sua carriera, era stato inizialmente pubblico ministero. Quando io però arrivai alla procura era giudice, non l'avevo anche conosciuto come presidente di una sezione del tribunale, poi in corte d'assise. Ma successivamente era stato anche giudice in corte d'appello, cioè in secondo grado. Successivamente era tornato in procura della Repubblica come aggiunto, cioè come un vice del procuratore capo. A maggio dell'88 era diventato procuratore della Repubblica e poi successivamente nel 99 era stato nominato procuratore generale. Io ammetto che in quel momento ero componente del Consiglio Superiore della Magistratura quando votammo per lui e fu eletto, fu un momento molto emozionante, ma devo dire però con onestà che votai per lui. E lo devo dire con franchezza e realtà, votai per Gerardo D'Ambrosio. Ma perché? C'è un perché. Perché personalmente, pensando a quando sarei ritornato in procura, volevo che lui fosse il procuratore della Repubblica, cioè il dirigente dell'ufficio in cui io avrei ripreso a fare pubblico ministero. Ancora adesso, devo dire la verità, mi chiedo se fosse stato uno scivolito in quel momento, però era talmente forte il rapporto affettivo personale, ovviamente anche con Gerardo D'Ambrosio, che poi divenne il procuratore della Repubblica. E in quel momento lo ricordo anche con qualche senso di colpa. Rientrai al Consiglio dalla Procura di Milano dopo l'esperienza del Consiglio Superiore all'inizio del 2013. Lui era andato in pensione dopo anni da procuratore generale presso la Procura di Milano, era andato in pensione nel 2002. Allora, attenzione, questo lo sto per dire, fotografiamo questo percorso, poi torneremo e spiegheremo perché. Quindi lui era stato pubblico ministero sia in primo grado che in secondo grado alla Procura Generale. Era stato giudice in primo grado anche in Corte d'Assise, giudice in Corte d'Appello e aveva fatto giudice sia nel campo civile sia nel campo penale. Poi troveremo a spiegare l'importanza. Andato in pensione, le nostre abitazioni erano distanti, ogni tanto lo incontravo in giro, spesso in bicicletta, e lo ammiravo, speravo di poter fare come lui quando fosse andato in pensione. sono andato in pensione a bicicletta, c'è una bella per la nuova usione. Lo invitavo spesso a partecipare da relatore a convegni, era ovvio che la sua presenza dava, come dire, splendore ai convegni. E lui accettava finché un giorno mi disse: Armando, basta. Adesso ho deciso di non fare più questi interventi, mi sembra di rischiare di esagerare. E coerentemente a quel momento non partecipò più dei convegni. Anche questo è un esempio che ricordo. Mi chiedo ogni tanto, ma quando finirò di partecipare ai convegni? Per il momento ancora non ho il suo coraggio. È vero che nel mio caso sono andato in pensione prima di lui, perché l'età massima era di 20. Va bene. Dopo il pensionamento, nel 2006 diventò capo ufficio delle indagini della Federazione Gioco Calcio, a seguito di un clamoroso scandalo giudiziario, esercitò quella funzione per circa un anno, e nel 2007 presidente del Conservatorio. Anche lì un invito da parte mia, anche perché non mi intendo per nulla né di musica lirica né di musica classica, al massimo di rock, ma il Conservatorio ancora non ha deciso di aprirsi a questo aspetto della musica. Bene. Rammento ovviamente il giorno in cui ci ha lasciato, l'essere tutti vicini, commossi, carichi di ricordi, la camera ardente, che rammento le parole di Francesco Greco, poi diventato procuratore della Repubblica, che ricordava come Saverio avesse fatto la storia d'Italia, non parole retoriche, Saverio Corelli ha fatto la storia d'Italia. Certamente solo, ma in maniera importante. Ricordata per sintesi la sua vita professionale, vado avanti, passo avanti. Io dico sempre, anche e soprattutto quando mi capita di parlare di Emilio Alessandrini, ucciso il 29 gennaio 79, di Emilio Gaudi, ucciso il 19 marzo 1980, e in occasioni come queste, che noi dobbiamo parlare del passato, di persone che meritano il nostro ricordo, ma non, come dire, per una sorta di sforzo retorico, va bene? No, perché noi non dobbiamo soltanto rendere omaggio ai nostri ricordi, eccetera. Io sono assolutamente convinto che ricordare queste persone e il loro operato serve per il presente e per il futuro. Mi scuseranno gli amici che sono presenti, che sentiranno probabilmente ripetere cose che ho già detto, però gli edifici non sarebbero più diversi. Io assolutamente lo credo questo e ve lo dimostrerò. E sarebbe bello che ci fosse qui anche a parlare di lui mio fratello maggiore, Enrico Kumarici, che non è potuto essere qui presente, che era un altro sostituto, sincero venatore e sostenitore di Saverio, va bene? Allora, se serve per il passato e per il presente, io vorrei esaminare il suo percorso, quello che ha detto, quello che ha fatto, anche la sua militanza civile, perché anche di questo si tratta, come dirò, e confrontare tutto con singoli aspetti dell'attualità che stiamo vivendo, del dibattito che riguarda la giustizia, perché attenzione, non incorrerò neppure stasera in alcun errore, come non ho mai fatto parlando delle Sabine Galli, affermando Borrelli oggi direbbe questo, perché è una forzatura, nessuno è abilitato ad un'interpretazione autentica del pensiero di chi non c'è più, ma dirò Borrelli ha detto questo, ha fatto questo, vi leggerò dei passaggi del suo discorso, e lì allora siamo tutti legittimati a confrontare quello che ha detto con quello che direbbe, con la tremenda attualità che stiamo vivendo. La difesa tremenda, perché tutto ciò che riguarda la giustizia non ha mai attraversato, come dire, un periodo buio come questo in ogni senso. E partiamo proprio dalla, ecco perché io ho citato il suo percorso ricordando che era fatto il PM, il giudice, il tribunale civile, il primo grado, il secondo grado, partiamo dal tema più discusso, la separazione delle carriere. Mi scuseranno coloro che tecnici non sono, non approfonderò troppo tecnicamente questi temi, però credo che questo sia un tema talmente discusso da essere comunque anche non giuristi, vero? Cioè si dice bisogna evitare che chi fa il PM possa fare il giudice, anche se i cambi di carriera ormai sono ridotti al minimo, e evitare che il giudice possa fare il PM. Quindi, superato il concorso, si sceglie dopo il tirocinio, si parla anche prima addirittura, si parla anche di concorsi separati, si sceglie se fare il PM o il giudice, basta, il muro, peggio di quelli di Trump ai confini con il Centro America, il muro impedisce qualsiasi passaggio. Perché questo dovrebbe essere, come dire, approvato con una legge, anche con una legge di riforma costituzionale, dicono alcuni, beh, perché siccome appartengono alla stessa carriera, il giudice, per effetto di questa particolarità, inevitabilmente sarebbe portato ad appiattirsi sulle conclusioni e sulle tesi dell'accusa. Quindi non rispettando l'equilibrio delle due piatti della bilancia che raffigurano la giustizia, tenendo in mano il simbolo dalla dea della giustizia, si appiattirebbe sulle tesi del PM, anzi diventerebbe anche lui un investigatore, e bisogna evitare che sia violato l'articolo 111 della Costituzione, che prevede un giusto processo che attualmente non è. Si dicono anche delle sciocchezze inaudite, io cerco di ripetere ogni volta, non ci fosse un giornale che descriva queste cose, perché in tutta Europa e tutto il mondo c'è la separazione che avviene, un'assoluta sciocchezza, perché dovunque ci sono separazioni che avviene, non sono molti i paesi, c'è anche la dipendenza del pubblico ministero dall'esecutivo. Solo in Portogallo non è così, dove però i mondi hanno prodotto danni alla unicità della necessaria cultura, che deve unire anche gli avvocati, non solo qui nei giudici. Va bene. Quindi ci sono poi delle riforme che, come ho detto, sono sul tappeto, ne sono ben 5 riforme, proposte di riforma costituzionale, una Senato e 4 alla Camera, tutte uguali, infatti, con copia e incolla, in cui si vuole un concorso separato, un consiglio superiore per i giudici, uno per i pubblici ministeri, il divieto di passaggio, formazioni separate e così via. Qui potrei continuare, ma mi fermo, se no il tema assorbe tante altre cose da dire, però mi limito, ecco, a dire quello che diceva Borrelli quando ai suoi tempi questo stesso problema era sul tavolo della politica. Bene, cosa diceva Borrelli? Cosa diceva? Questo è un sospetto artificioso, quello di sudditanza del giudice Resi e PM, di gratuita proclività del giudice a simpatizzare per le tesi dell'accusatore. E aggiungevo Borrelli. Si tratta di diffidenze plebee che scorgono ovunque collusioni, e auspicava che, per dovere, si verifichi sul campo, come è doveroso nel campo delle scienze mondane, con un'indagine più o meno estesa, se, in quale misura e con quale frequenza, le richieste di pubblici ministeri, diverse da quelle di proscioglimento e di archiviazione, vengono accolte dai giudici. E per quale percentuale degli accoglimenti affiori allo stato degli atti un dubbio di ragionevolezza. Soltanto all'esito di un'accurata indagine di questo tipo, che pone in luce un tasso di scostamenti dalla ragionevolezza dotato di significatività, avrà un senso affrontare il tema della separazione che avviene e dell'abbandono di una tradizione più che secolare di unità che ha prodotto discutibili frutti, quale la condivisione della cultura giurisdizionale, la possibilità, transitando da una funzione all'altra, di utilizzare esperienze eterogenee. E però vi vorrei, queste le ha dette più di 20 anni fa, amici, sono o non sono attenuanti? attuali. E il percorso di Morelli che cosa dimostra? Il percorso dimostra che si può eccellere, anzi cresce la propria eccellenza professionale facendo una e l'altra della vita. Io ho fatto solo quello che mi ministero e quindi confesso i limiti della mia esperienza. Ma il suo percorso è significativo e, attenzione, non sto dicendo che tutti i magistrati hanno alle spalle quel suo percorso e la loro, perché la loro esperienza, come dire, parla sempre solo in quella direzione. Ci sono delle criticità, ma si trascurano quelli che sono gli aspetti positivi importanti, si trascura che l'Europa dice con risoluzioni formali approvate dal Parlamento europeo che gli stati dell'Europa dovrebbero adottare le passerelle, parola testuale, tra una professione e l'altra, proprio a maggiore garanzia dei cittadini. E devo dire che fortunatamente sono tanti gli avvocati, anche importanti, che si sono pronunciati in questo senso, compreso l'avvocato Coppi, il professore Coppi. Andiamo avanti. Altro problema, la gerarchia. Oggi parliamo di gerarchia politica, no? Pensando al presidenzialismo, alla riforma della Costituzione per cui il Parlamento verrebbe ridotto a, come dire, una sorta di timbrificio, visto sia proprio perché quello che ha deciso il governo non è contestabile. Ma non solo, si parla di gerarchia con violazione dei principi costituzionali di tipo politico, ma si parla, e quanto ha registrato anche la pratica, si parla di gerarchia degli uffici giudiziari. Allora, io vorrei subito dire che Morelli ha sempre respinto la denominazione di procuratore capo. Per me è stato un esempio, quando ho iniziato a fare come applicato all'Ode il procuratore e poi a Torino, fatto volte dappertutto, ogni scritto dove c'è scritto il procuratore capo, basta il procuratore della Repubblica. Perché altrimenti torniamo, qui vi risparmio una lettura, però sarebbe interessante, torniamo a quello che un testo dell'Einaudi ha pubblicato, e cioè nel 73, citando, voglio dire, raccontando e descrivendo l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 1940. E quando Mussolini, entrando nel suo palazzo e nella sala dove si teneva la cerimonia, Mussolini fu ossequiato da tutti gli altri magistrati in divisa fascista che lo salutarono stendendo la mano, rispondendo al suo saluto con "a noi". E Mussolini disse in quell'occasione, va bene, che nella sua concezione non vi era affatto una divisione dei poteri nell'ambito dello Stato, perché il potere è unitario, non c'è divisione. C'è divisione solo di funzioni. E fu acclamato da magistrati che chiedevano il bis, da tanti magistrati che erano convinti di essere anch'essi depositari e destinatari del potere generale. Beh, certo, sono passati quegli anni, dal 1940, a quando Morelli ha assunto le sue funzioni dirigenziali, ancora più ad oggi, ma vi posso assicurare che sono davvero ancora esistenti operanti dei magistrati convinti che fare il procuratore comporti un potere gerarchico diverso da quello che invece era un potere gerarchico di tipo organizzativo che Morelli ha creato prima ancora che nella legge questo venisse affermato. Perché io lo ricordo, non solo che si è fatto mai chiamare Gatti, bene, ma che era abituato, praticava un confronto continuo con i magistrati degli uffici, assemblee e rammento, noi iniziamo a fare con lui il rammento assemblee belle, dove era un momento distensivo anche di amicizia a discutere dei vari problemi, ma lui dialogava con i giudici, dialogava con gli avvocati, dialogava con la polizia giudiziaria, un modello di magistrato ideale che dovrebbe essere conosciuto da molti. Ancora, credo che mi sia nota, prendo qualche giornale, arrivo un giorno, tutti i giorni, un giorno sì, un giorno pure, l'altro pure, e lo dico, lo fermo. Vi saranno molti magistrati che amano le conferenze stampa, i magistrati che si propongono pure protagonisti, gli unici depositari del bisogno di cercare la verità, gli unici che vogliono il bene. Se qualcuno li critica, per carità, la mia è la più grande inchiesta antimafia della storia d'Italia, ha detto un noto procuratore, e siccome il giorno dopo i giornali non l'hanno pubblicato, ha emesso un comunicato stampa protestante contro il giornale che non era scritto per la sua richiesta, perché era tutta una maxi conferenza stampa, era la più importante d'Italia, va bene? E ci sono altri che, se interviene una sentenza della Cassazione, come quella sacrosanta sul processo della trattativa, scrivo un libro per contestare quella sentenza, va bene? Sacrosanta, secondo chiunque abbia un minimo di conoscenze giuridici. Bene, Borrelli ha tenuto negli anni che è stato procuratore conferenze stampa per un numero da portarsi con le dita di una mano, perché il dovere di informazione esiste, ma per ciò che è di pubblico interesse l'ha fatto con sobrietà e con attenzione, senza incidere ovviamente non solo sul diritto alla privacy, ma anche sul come dire, rispetto dei diritti degli imputati. Va bene? Non consentiva giustamente ai magistrati di tenere conferenze stampa, fu capace anche di adottare sanzioni interne di tipo amministrativo nei confronti anche di quei magistrati della procura che non rispettavano le regole del coordinamento, che chiedevano, anzi credevano di essere gli unici depositari della capacità di investigazione. Borrelli curava invece il fatto che la procura dovesse essere una sorta di famiglia, certo composta da decine e decine di magistrati, ma che dovevano rapportarsi tra di loro, scambiare notizie, elaborare strategie investigative insieme, passare notizie anche ad altri uffici. Qualche magistrato o magistrata non sempre l'ha fatto, anzi, va bene, questo ricordiamo. Passiamo ad altro importante tema, quello della obbligatorietà dell'azione penale. Cosa significa obbligatorietà dell'azione penale? È un principio che è previsto nella Costituzione e che va ricordato nell'attualità, dico sempre l'attualità, dobbiamo tenerla presente, perché se l'articolo 112 dice che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, lo si vuole modificare secondo le indicazioni del Parlamento, perché c'è un problema: a fronte di un enorme numero di processi si vogliono individuare delle priorità che portano i capi degli uffici, sempre in quell'ottica di dialogo che Borrelli praticava, ma che non possono essere decise in Parlamento. Bene, altrimenti, secondo le maggioranze, cambierebbero le priorità. Oggi bisognerebbe innanzitutto contrastare l'immigrazione clandestina, poi se c'è tempo la mafia ed altri reati. Bene, allora, la obbligatorietà significa che il pubblico ministero procede all'indagine, puoi chiedere il mio giudizio, sostenere l'accusa, per ogni notizia di reato di cui abbia, appunto, di cui prenda conoscenza, per ogni notizia di reato, indipendentemente, come dire, dalla qualità del cittadino che è sospettato di essere responsabile di certi reati. Vabbè, non c'entra né, come dire, il potere economico, nel potere politico, la obbligatorietà e garanzia di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Bene, Borrelli era un modello, come dire, di assoluta indifferenza alle aspettative della politica, assoluta indifferenza. Indifferenza rispetto alle aspettative dei cittadini. Realmente un'intervista in cui gli si ricordava per la morte il Palazzo di Giustizia all'inizio per i mani pulite era circondato di cittadini prudenti, poi cambiando l'indirizzo politico di chi governava, erano cittadini sì che assediavano il palazzo, ma per insultare i magistrati. E disse Saverio che era assolutamente indifferente a tutto questo, perché la solitudine è lo stato normale e naturale in cui lavora il magistrato. Ditelo appunto a quei magistrati che si lamentano se qualcuno muove una critica, la solitudine, mi vogliono isolare, eccetera, eccetera. No, vince la strada che il magistrato deve percorrere con serietà, senza lasciarsi distogliere da ciò che c'è ai margini, e respingendo nella ricerca della serietà delle prove, respingendo la logica dei molti magistrati che ragionano secondo il, virgolette, non si può escludere che, non ho raggiunto le prove, va bene, però intanto non si può escludere che cerchiamo di celebrare il giudizio, poi si vedrà un grave errore, la serietà di chi dirige l'ufficio, come sarebbe quello di chiedere le prove precise, va bene? Sarebbe una contro la misteriologia, contro la dietrologia, sono tendenze che dominano nel mondo dell'informazione, della politica, anche di parte della magistratura, cosiddetti intellettuali. A leggere qualche giorno fa l'intervista di Giovanni Pellegrino a Repubblica sul caso Moro, ancora interviste anche successive, ho ricordato, ho trovato il mio punto, ho ricordato quello che Sarajevo fece quando Pomarici, prima di me, ma anche io in parte, fummo accusati di avere in qualche modo favorito l'occultamento di carte delle Brigate Rosse che sarebbero state trovate nel cuore di Monte Lavoso, che servivano a scoprire connivenze tra P2 delle Brigate Rosse, politica, Gladio, eccetera, eccetera, tutte queste sciocchezze ulteriori. Dovete sapere che fu scoperto il cuore di Monte Lavoso l'1 ottobre 78. Ho fatto la perquisizione accurata molti anni dopo, venduta quella casa e per un lavoro di ristrutturazione si scoprì che sotto la finestra c'era il percapene, rotta quella la nuova prima ho trovato delle carte delle Brigate Rosse e venne fuori la teoria della manina che era andata a mettere una decina d'anni dopo, poco meno, quelle carte lì, non si capisce perché, e ci fu un attacco violento anche di qualche politico che chiese che fosse tolto il processo a Pomarci. Lo fece un esponente anche della segreteria del Partito Comunista, era Cesare Salvi. Borrelli rispose con un secco comunicato in cui sostanzialmente, vabbè, evito di dire qual era il significato di quel comunicato, ma era, come sempre, una persona che sapeva non solo dirigere l'ufficio, ma scendere in campo e difendere, tra virgolette, saggio, dicendo questo, ma mi ha poi difesa perché Pomarici se ne fregava tanto a tutti quanti noi, di certe critiche strumentali. Però sapeva scendere in campo per, come dire, tutelare l'immagine dell'ufficio, che è questo che conta per avere credibilità amministrando giudizio, amministrando giustizia, va bene? E intervenne anche in altre occasioni che non riguardavano Milano. Non so chi di voi ricorda il cosiddetto derby del sud, che fu uno scontro tra la procura di Catanzaro, il magistrato di Magistris e quella di Salerno per il sequestro di carte, su chi era competente, su come andavano a valutare, due procure che entrano in guerra. Si parlò di derby del sud, disse Saverio profeticamente: ho il timore che questa vicenda possa giustificare una campagna per legittimare una riforma che punti al depotenziamento della magistratura. Era già in pressione in questo momento. E veniamo allora alle tensioni, che avvio a concludere poco più di 5 minuti. Veniamo a quello che tutti ricordano sempre, affermazione resista, 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 che però non va ricordata, letta, recitata come un mantra, perché è un'affermazione che si colloca all'interno di un quadro sociopolitico gravissimo del paese e che è poi collocata, un'affermazione che sarebbe collocata nell'ambito di un discorso più ampio. Bene, attenzione. È chiaro che stiamo parlando di un periodo in cui vi fu un attacco da parte della politica nei confronti della magistratura, a partire da quella di Milano, per l'inchiesta di Mani Pulite che aveva portato all'incriminazione di molti importanti esponenti della politica italiana. Sia ben chiaro, non è che le inchieste sulla corruzione nascono in quel momento con Mani Pulite, perché c'erano state anche in altre sedi giudiziarie, per capire, e chiaramente continuarono a prescindere. Ma certamente l'importanza di quell'inchiesta fu dovuta anche al fatto che la sua dimensione fu particolare, i soggetti imprevitati di grande rilievo e le reazioni, francamente anomale, perché furono veramente reazioni durissime, tanto di qualcuno parlò di guerra tra politica e magistratura. Qui faccio un'altra citazione che mi sta molto a cuore. Io non credo che si possa parlare personalmente di guerra, non mi piace dire questo, però sentite le parole che condivido del defunto giurista Lord Bingham, inglese. Disse: alcuni rappresentanti della stampa dotati del dono della sobrietà hanno parlato di guerra aperta tra governo e potere giudiziario. Questa, secondo me, non è un'analisi precisa. Ma è vero che esiste una inevitabile e, a mio parere, assolutamente giusta tensione tra i due. Esistono nel mondo paesi in cui tutte le decisioni dei tribunali incontrano il favore del governo, ma allora non sono posti dove si desidererebbe vivere. Evidentemente avremo a che fare con una giustizia che si adegua ai desiderata del potere politico. Ora, le tensioni in Italia ci sono state anche prima, durante gli anni di Piombo, con inchieste sull'inquinamento ambientale, sulla sicurezza del lavoro, eccetera, ma certo non avevano mai raggiunto il livello di tensione tra politica e magistratura raggiunte con mani pulite, no? Poi si sono ovviamente prodotte a dismisura e in progressione anche nel tempo. Abbiamo detto perché, perché era una parte importante della classe politica, però, sotto inchiesta, però fu anche in quel momento che i magistrati, come era avvenuto negli anni di Piombo, per far capire la gente quanto fosse assurdo dire né con Stato né con l'IDR, fu quel momento in cui i magistrati uscirono dai palazzi di giustizia anche per spiegare comunque era possibile qual è la funzione della magistratura. Eppure eravamo in un periodo in cui il Parlamento approvava a larghissima maggioranza varie leggi che in qualche modo andavano a indebolire la risposta processuale, non solo complicando e peggiorando i tempi dei processi, ma anche vincolando l'attività del pubblico ministero. Ed ecco allora che Borelli prese posizione anche su questo, difendendo i magistrati che facevano parte del pool e che venivano accusati addirittura di essere mossi da orientamenti politici. Saverio Borelli rilasciò, contrariamente alle sue abitudini, interviste in cui intendeva chiarire il senso e il contenuto dell'obbligatorietà dell'azione penale, che non poteva evidentemente essere collegato alla disponibilità dei politici a lasciarsi incriminare senza eccedere nelle risposte. Vabbè. E però ecco che Borelli viene indicato addirittura come una toga rossa, anche lui, no? Non quella che si indossa nella durazione dell'anno giudiziario, ma Borelli e chi con lui lavorava era mosso da orientamenti politici. E allora torniamo all'attualità, ma le leggete, le cronache di quello che oggi sta avvenendo, le cronache di incredibili accuse ai magistrati, Crosetto, ministro della difesa. La magistratura oggi è la vera opposizione del potere politico. Ho saputo, mi sa che non l'ha detto, di riunioni che ci sono state da magistrati per far cadere il governo. Salvini, ministro, Salvini, che a fronte di critiche che i magistrati hanno mosso fuori dalle sentenze, alle leggi sull'immigrazione, o di sentenze che hanno affermato principi costituzionali, vanificando lo sforzo anticostituzionale di alcune leggi, nei confronti di queste, beh, scendono in politica, perché di loro devono solo rispettare la legge, non possono interpretarla in maniera diversa da quella che secondo il governo un'interpretazione corretta è. Altrimenti scendono in politica, quindi solo chi scende in politica può evidentemente criticare le leggi, ma anche se deve interpretarle secondo la Costituzione può farlo. Beh, sembra a me questo richiama la teoria di un membro importante politico, Dick Cheney, che fu, come dire, con Bush, un vero Bush padre, un vero veramente liberatore americano, che viene a dire: esiste il potere esecutivo unificato, non c'è la separazione dei poteri. Vabbè. Però, tornando a Borrelli, io mi ritaglio, sono un ritagliatore di articoli, eccetera, ma avete fatto anche voi, se no romano, dopo questo da conservare, la intervista a Cazzullo di Formica, in cui dice che Borrelli voleva diventare capo dello Stato. E quindi ci sta tutto un'intervista lunga in cui per buona parte si parla delle finalità politiche dell'azione, del fatto che Borrelli veniva magari contattato, dice lui, da personalità importanti, si poteva dedurre che lui si stava facendo attorno una platea amica per andare a fare il campo dello Stato per Quirinale. E io devo dirvi
che noi non ce ne siamo accorti, però.
E infatti devo dirvi che stavo per scrivere a Cazzullo, che conosco.
No, io no, però noi abbiamo scritto.
Però è buttato anche questo. Però Maria Laura Borrelli di Prato, Federica Borrelli e Andrea Borrelli hanno scritto una lettera molto bella a Cazzullo, esattamente il 20 febbraio. Borrelli magistrato per scopi di giustizia, non per altro. Bellissime parole. E allora andiamo a questo punto veramente a finire. Resistere. Tutti abbiamo queste parole che ormai ci sono dentro, sono nostre. E dico, leggo la frase e poi cito al volo altri passaggi del discorso. Nessuna istituzione, nessun principio, nessuna regola, questo potere. Stiamo parlando dell'elaborazione dell'anno giudiziario del 2002 gennaio 2002, nel corso dello stesso anno vorrei ammettersi. Dal procuratore generale dice: nessuna istituzione, nessun principio, nessuna regola sfugge ai condizionamenti storici, dunque all'obsolescenza. Nessun cambiamento deve suscitare scandalo, purché sia assistito dalla razionalità, purché il diritto, inteso come categoria del pensiero e dell'azione, non subisca sopraffazione dagli interessi. Ai guasti di un pericoloso sdrettolamento della volontà generale, al naufragio della coscienza civica, nella perdita del senso del diritto, ultimo estremo baluardo della questione morale, è il dovere della collettività resistere, come su una irrinunciabile linea del piano. Ma, cari amici, cercate, se avete pazienza e voglia, su l'intero discorso di Borrelli. Perché dopo aver esaminato in quel discorso tutti i problemi concreti, la funzionalità, l'organizzazione degli uffici, i carichi di lavoro, eccetera, eccetera, va bene, i problemi dei processi della criminalità organizzata, Borrelli poi inizia a parlare proprio di quello che è attuale. La necessità di un'amministrazione della giustizia che allora, va bene, non può rinunciare ad una dimensione civica, ad una dimensione etica, non può attestarsi dietro una barriera tecnica dell'esistente e ignorare gli scenari, la negatività, le possibilità, le probabilità, le doverosità che sull'oggi incombono e che evocano le alternative del domani. Leggo tutte le parole in Borrelli. Il prestigio della magistratura è scaduto agli occhi dell'utente, l'imparzialità viene più sovente posta in dubbio, le competenze in campi specialisti difettano, le oscillazioni giurisprudenziali sottraggono certezze di tali aspetti negativi e della non riducibilità della crisi a un fatto di insufficienza numerica, si va prendendo coscienza dell'ambito dell'ordine giudiziario. Ma se la qualità del servizio giustizia reso ai cittadini dipende certo dal livello e dalla capacità e volontà di appartenenti all'ordine giudiziario, va bene, dipende in pari misura da capacità e volontà negli altri poteri di fornire alla magistratura gli strumenti necessari per garantire l'indipendenza, l'efficacia di azione. Non sembra che gli scenari attuali giustifichino valutazioni ottimistiche, non fosse altro che per il continuo parlare e scrivere di riforma, quando il nostro mondo avrebbe bisogno semmai di una fase di assestamento ermeneutico. Ma c'è l'altro, davvero sopraffinire. Le riforme annunciate, meglio minacciate, questa è l'attualità, sono riforme minacciate ad ogni peso spinto, con trasparenti intenti punitivi, verso una magistratura certamente non al massimo dell'efficienza, ma certamente indipendente, ben poco hanno a che fare con l'efficienza. Si parla di separazione delle carriere tra requirenti e giudicanti, e ripeto nel 2002 quello che vi ho detto prima. L'istituzione organizzativa della polizia giudiziaria del pubblico ministero, che oggi si vuole il pubblico ministero avvocato della polizia, no? Un organo giudiziario indipendente. La formulazione di direttive di priorità nell'esercizio penale nel 2002 si diceva quello che si dice adesso, che non potrebbero non essere politicamente connotate dalla maggioranza di turno, come vi ho detto. Vabbè. E parla e difende il Consiglio Superiore della Magistratura, si vuole spacciare la soppressione delle liste concorrenti come benefico strumento per emarginare le formazioni interne dell'Associazione Nazionale Magistrati, cioè le correnti, ignorando i ricchi fermenti di riflessione che tutte queste hanno immesso nella vita della magistratura. Le accuse generiche di parzialità preconcette formulate contro i giudici, un'insistenza martellante degli indulgimenti televisivi da rappresentanti anche elevati della classe politica non sono sopportabili, come l'anatema contro i magistrati attraverso la parola giustizialismo. Mi fermo, cari amici, perché potrei continuare, e finisco dicendo soltanto questo. Ho detto prima all'inizio, non voglio essere interprete del pensiero e dei sentimenti di Francesco Borelli, di Saverio Borelli. Posso immaginare, quindi nella responsabilità è tutta mia, posso immaginare che nell'ultimo periodo della sua vita fosse amareggiato per quello che io, chissà se ripensava alla stessa identica situazione che ha vissuto, che denunciò. Ci furono anche le cosiddette leggi Verdogna, dopo che andò in pensione. Leggi Verdogna definite così da giuristi, va bene? Non da magistrati politicamente orientati. Bene, allora io chiudo dicendo: l'impegno civile, per, non è stato detto per la verità da chi mi ha preceduto, da Giuseppe Anni, l'impegno civile per difendere i principi della Costituzione non è solo unicamente dei giuristi o di chi altro, di intellettuali. No, l'impegno civile deve essere di tutti. Vabbè. E il modello Borelli, che certo era un giurista di famiglia, come abbiamo sentito, il modello Borelli è un modello da replicare, un modello da... Bisogna riprodurre il suo pensiero, riprodurlo, e non attraverso l'intelligenza artificiale. Dovremmo riprodurlo, se fosse possibile, anche nel suo agire, non attraverso i robot che vediamo muoversi e fare tutto quello che ci viene in mente. Dobbiamo riprodurre pensiero e modalità di agire. E allora, una domanda mi sento di fare a tutti quanti voi: cosa direbbe oggi Borelli? Resistere o rassegnarsi? A voi la risposta.